Buongiorno a tutti. L'ultima volta abbiamo parlato di moduli netheriani su un anello. Vi ricordo che si possono dare tre caratterizzazioni equivalenti dei moduli netheriani, cioè si può dire che un modulo netheriano se tutti i suoi sottomoduli sono finitamente generati o equivalentemente se soddisfa la condizione della catena ascendente o ancora equivalentemente la condizione massimale sui sottomoduli. Oggi parliamo intanto di anelli netheriani. Per semplicità ci restringiamo al caso di anelli commutativi, cioè per un anello commutativo diciamo che è netheriano, un anello A, se A stesso è netheriano come A modulo. Naturalmente questo significa che tutti gli ideali di A sono finitamente generati, visto che i sottomoduli di un anello in generale sono gli ideali sinistri, per un anello commutativo questi sono proprio gli ideali bilateri usuali. O equivalentemente, chiaramente, se soddisfa la condizione della catena ascendente o la condizione massimale, rispetto sempre agli ideali. In realtà si può parlare di anelli netheriani anche nel caso non commutativo, ma bisogna un po' stare un po' attenti perché con la definizione che abbiamo appena dato dovremmo parlare di anelli netheriani a sinistra, nel senso che le condizioni che stiamo considerando, cioè sui sottomoduli, che è come dire gli ideali sinistri nel caso dell'anello A, chiaramente ha senso dire che allora l'anello è netheriano a sinistra e ci sarebbe l'analoga nozione di cosa vuol dire che un anello è netheriano a destra, cioè quando verifica le condizioni corrispondenti sui sottomoduli destri, cioè sugli ideali destri. E allora, la definizione corretta di anello netheriano per un anello non commutativo è che è netheriano quando è netheriano sia a sinistra che a destra, cioè non quando verifica le varie condizioni sugli ideali, ma quando le verifica sia sugli ideali sinistri che sugli ideali destri. Noi però, per semplicità, non ci interesseremo di questo caso e ci restringiamo ad anelli commutativi. Una proprietà importante degli anelli commutativi, appunto netheriani, è quella riportata nell'osservazione 10.4. Se ricordate, avevamo visto la volta scorsa con il corollario 9.9 che quando A è un modulo netheriano, allora tutti gli amoduli finitamente generati sono netheriani. Siccome questo appunto è il caso quando A stesso è un anello commutativo netheriano, allora appunto succede che per un tale anello i moduli netheriani coincidono con i moduli finitamente generati. E questa è una proprietà importante. In pratica, la cosa però forse più significativa è che vabbè, uno può dire: ma allora su anelli netheriani studiamo semplicemente i moduli finitamente generati, chi se ne importa di sapere che sono anche netheriani? Diciamo, la cosa utile di aver studiato le condizioni di essere netheriano è che, dalla teoria appunto vista la volta scorsa, è che sappiamo che un sottomodulo di un modulo netheriano è ancora netheriano, in particolare, insomma, non solo. E quindi questo ci dice che su un anello netheriano un sottomodulo di un modulo finitamente generato è ancora finitamente generato, fatto che altrimenti insomma, non sarebbe facile da verificare direttamente. Cominciamo a vedere qualche esempio di anelli netheriani. Beh, prima di tutto, come riportato nell'esempio 10.5, siccome abbiamo detto per definizione un anello appunto sempre commutativo è netheriano se e solo se tutti i suoi ideali sono finitamente generati, saranno chiaramente netheriani tutti gli anelli in cui tutti gli ideali sono principali, cioè generati da un solo elemento, e quindi in particolare i domini ideali principali, che sono una classe significativa di anelli che avete ben studiato in algebra 1. Vi ricordo, che esempi importanti di domini ideali principali, e quindi di anelli netheriani, sono intanto l'anello degli interi Z, ogni campo, e diciamo K, e ogni anello di polinomi in una sola variabile ha coefficienti in un campo, quindi K di X. Vi ricordo che invece se fate anelli di polinomi in più di una variabile, sempre coefficienti in un campo, o anche in una sola variabile, diciamo coefficienti interi, quindi Z di X, questi non sono ideali principali. Una prima proprietà importante degli anelli netheriani è che un quoziente di un anello netheriano è ancora netheriano, come viene riportato nella proposizione 10.6, quindi se A è netheriano, sempre commutativo, e I è un ideale di A, allora A su I è ancora un anello netheriano. La dimostrazione in effetti è molto facile, perché sappiamo già dalla teoria degli anelli dei moduli netheriani che il quoziente A su I è ancora un modulo netheriano, perché appunto quoziente di un modulo netheriano. E però noi dobbiamo vedere che A su i è un A su i modulo noetheriano, ma in effetti questo segue subito dalle proprietà della restrizione degli scalari che avevamo studiato, cioè sappiamo che gli A su i sottomoduli di un A su i modulo, in questo caso A su i stesso, coincidono con gli A sottomoduli del modulo visto come A modulo per restrizione degli scalari e quindi chiaramente le condizioni, diciamo, della catena ascendente o la condizione massimale valgono per A su i come A su i modulo se solo se valgono come A modulo. Quindi siccome come A modulo valgono, valgono anche come A su i modulo. Un altro risultato importante e famoso è quello noto come teorema della base di Hilbert, che trovate come teorema 17 sulle dispense, che dice semplicemente che se A è noetheriano anche l'anello dei polinomi in una variabile A di x è ancora noetheriano. Prima di tutto un breve commento sulla terminologia, cioè si chiama della base, anche se sembra un po' strano visto che non si capisce cosa c'entri una base in tutto questo, ma semplicemente perché all'epoca col termine base si intendeva un insieme di generatori, quindi non c'era nessuna nozione coinvolta di indipendenza lineare, e quindi insieme di generatori nel senso che uno, partendo dal fatto che l'anello A è noetheriano, deve dimostrare, cioè che tutti i suoi ideali sono finitamente generati, deve dimostrare che tutti gli ideali di A di X sono finitamente generati, quindi deve trovare un insieme di generatori o base, come si diceva allora, di un qualunque ideale di A di X. Sulle dispense trovate anche la dimostrazione, che chiaramente potete leggervi se siete interessati, però diciamo io non la faccio, quindi non sarà nel programma del corso, perché in realtà non è particolarmente illuminante, quindi diciamo è importante conoscere questo risultato, sapere che vale, perché diciamo, garantisce il fatto che insomma, sono tanti anelli noetheriani, per così dire, almeno fra quelli che uno è abituato a considerare, ma appunto evitiamo di fare la dimostrazione. E vediamo appunto come corollario invece del teorema, scovare 18, cioè chiaramente uno può fare anche, ripeto, induttivamente la costruzione, quindi anche i polinomi in un numero finito di variabili su un anello noetheriano sono ancora un anello noetheriano. E quindi come caso speciale, come si dice nell'esempio 19, se fate polinomi appunto in un numero finito di variabili su z, quindi z di x1 xn o su un campo k, k di x1 xn, questi sono ancora anelli noetheriani e come sapete da algebra 1 sono anche domini, quindi sono domini noetheriani addirittura. Da algebra 1 sapete senz'altro che sono anche domini a fattorizzazione unica, noetheriani, quindi. Naturalmente esistono anche esempi di anelli non noetheriani e in effetti ne avevamo già incontrato uno nella lezione precedente, l'esempio 9,5. Adesso viene ricordato nell'esempio 10,10, cioè se partiamo da un qualunque anello, nel nostro caso a questo punto commutativo non banale B, e facciamo B alla lambda con lambda un insieme infinito, quindi il prodotto di infinite coppie di B, ecco, questo anello non è noetheriano perché abbiamo già osservato che c'è un suo sottomodulo, cioè ideale sinistro, ma essendo commutativo è quello di ideale bilatero, non finitamente generato, che è appunto la somma diretta delle stesse coppie di B. E, diciamo in generale questo tipo di esempi si possono fare anche con delle varianti, cioè considerare sottoanelli di anelli di questo tipo, anche ci sono esempi, diciamo, utili in altri contesti, per esempio geometrici o analitici, pensate a funzioni, anelli di funzioni da, diciamo, da un aperto, per esempio, di Rn verso R, uno tipicamente può essere interessato a considerare non tutte le funzioni, ma per esempio le funzioni continue, le funzioni C infinito o cose del genere. Tutti questi casi tipicamente uno ottiene anelli non noetheriani. Va detto che questo tipo di esempi tipicamente non è mai un dominio, io per dominio intendo sempre il dominio di integrità, cioè un anello, vi ricordo, commutativo non banale in cui il prodotto dei due elementi fa 0 solo quando uno dei due è 0. E in particolare un prodotto non banale di anelli non è mai un dominio perché anche se avete solo due anelli, per esempio, avete che il prodotto di 1, 0 per 0, 1 fa 0, 0, ma né 1, 0 né 0, 1 sono uguali a 0, 0. Esistono comunque anche domini che non sono noetheriani, una costruzione, diciamo, di un dominio non eteriano si può ottenere facilmente considerando polinomi in infinite variabili. Adesso non so se li avete mai visti, comunque non sono niente di strano, cioè conoscete già i polinomi in un numero finito di variabili. In generale, se partite da un anello commutativo A, diciamo, potete costruire i polinomi in infinite variabili x1, x2, diciamo xn per ogni n intero positivo, in cui semplicemente gli elementi sono i soliti polinomi che coinvolgono, insomma, per definizione sono una somma finita di monomi, ciascuno dei quali coinvolge solo un numero finito di variabili, con le usuali definizioni di somma e prodotto di polinomi. Insomma, se pensate un attimo, tutto funziona, questo è ancora un anello, e anzi, se partite da un dominio A, allora questo anello di polinomi in infinite variabili su A è ancora un dominio. E d'altra parte non sarà neteriano, insomma adesso non stiamo a dimostrarlo rigorosamente, ma l'idea è molto semplice, potete trovare dentro una catena strettamente ascendente di ideali, semplicemente prendete l'ideale generato dalla sola variabile x1, che sarà contenuto strettamente nell'ideale generato da x1, x2 e così via, avete una catena infinita appunto strettamente ascendente di ideali e quindi l'anello non è neteriano, ma appunto è un dominio se ha un dominio. Come viene poi riportato nell'osservazione 10.11, il fatto che esistano domini non neteriani fa sì che possiamo essere sicuri che in generale un sottoanello di un anello neteriano non sarà sempre neteriano, perché sapete bene che ogni dominio lo potete vedere come un sottoanello del suo campo dei quozienti o delle frazioni, come per esempio z dentro Q, e quindi un campo, abbiamo osservato, è sempre neteriano, ma il suo sottoanello, cioè il dominio, può non esserlo. Cioè, esistono appunto, come abbiamo appena detto, esempi di domini non neteriani. Passando alle slide, vediamo adesso un esercizio sugli anelli neteriani. Ci sono tre domande, in tutti i casi si chiede se, supponendo che un certo anello è neteriano, anche un altro lo è, bisogna stabilire appunto se la cosa è vera o falsa. Quindi nelle prime due consideriamo la situazione in cui abbiamo un omomorfismo di anelli commutativi, diciamo F da A in B, con la proprietà che B, visto per restrizione degli scalari come A modulo, sia finitamente generato. Quindi si chiede in questo caso se A neteriano implica B neteriano e viceversa se B neteriano implica A neteriano. Mentre la terza parte chiede sostanzialmente se vale il contrario del teorema della base di Hilbert, cioè è vero che se l'anello di polinomi A di x è neteriano, anche A è neteriano. Partiamo quindi dalla prima, che in effetti risulta vera. L'argomento è piuttosto semplice, è scritto un po' velocemente nella seconda parte della slide, ma adesso lo commento magari un po' meglio, comunque appunto non è niente di difficile. Cioè, noi abbiamo per ipotesi che A è un anello neteriano e quindi sappiamo che un modulo finitamente generato su un anello neteriano è neteriano, quindi B, che appunto per ipotesi è un modulo finitamente generato, sarà un modulo neteriano. E adesso a noi interessa concludere che B è un anello neteriano, cioè è un B modulo neteriano, quindi dall'ipotesi che sia un A modulo neteriano dobbiamo passare alla tesi che sia un B modulo neteriano, ma questo in realtà è automatico, cioè tutte le volte che avete un B modulo, in questo caso B stesso, che è neteriano come A modulo, è automaticamente anche neteriano come B modulo, e questo semplicemente perché, se ricordate dallo studio che abbiamo fatto della restrizione degli scalari, ogni B sottomodulo è in particolare un A sottomodulo. Quindi se abbiamo per esempio la condizione della catena ascendente, sui B sottomoduli, quelli sono anche una catena ascendente di A sottomoduli, quindi stazionaria perché è neteriano come A modulo, però una volta che è stazionaria vuol dire che appunto la condizione vale anche considerandolo come B modulo, quindi effettivamente è un B modulo neteriano, cioè B è un anello neteriano. La seconda affermazione invece è falsa, quindi trovate nella parte successiva della slide l'argomento con cui si può vedere questo. Quindi qui si chiede appunto se, sapendo che B è neteriano, possiamo concludere che anche A è neteriano. E dare un controesempio, appunto, visto che dico che è falsa, basta trovare un controesempio. Vogliamo quindi un anello A che non sia neteriano, ma tale che abbia un omomorfismo verso un altro anello B che, non sia, che sia invece neteriano e che sia anche finitamente generato, però questo anello B come A modulo. Ora, la costruzione più facile che possiamo fare, forse, di un omomorfismo da A verso un altro anello è un passaggio al quoziente, che tra l'altro ci garantisce automaticamente la condizione che l'anello B, che quindi sarà della forma A su I per qualche ideale I di A, è automaticamente finitamente generato come A modulo, perché un quoziente di A come A modulo sappiamo addirittura ciclico, quindi in particolare finitamente generato. Quindi basta scegliere opportunamente l'ideale I in modo che A su I risulti un anello neteriano. E la cosa più facile è prendere come I un ideale massimale, che sappiamo esiste sempre in qualunque anello commutativo non banale, e sappiamo che il quoziente A per un ideale massimale è un campo, e i campi sono anelli neteriani, come abbiamo evidenziato. E quindi, appunto, ricapitolando, partiamo da un anello commutativo non neteriano, sappiamo che esistono, abbiamo visto qualche esempio, e prendiamo appunto come F una proiezione del quoziente da A verso A quozientato appunto per un ideale massimale. Infine l'ultima affermazione è vera, e qui chiaramente trovate nell'ultima parte della slide l'argomento, che è molto facile, osserviamo soltanto che diciamo, la prima cosa a cui uno può pensare è che A è un sottoanello di A di X, però questo non è di grande aiuto perché abbiamo detto prima che in generale un sottoanello di un anello neteriano non è detto che sia neteriano. Però insomma, dovreste ben sapere dal corso di Algebra 1 A non è solo un sottoanello di A di X, ma è anche, a meno di isomorfismo, un quoziente, nel senso che se fate il quoziente di A di X, per esempio per l'ideale generato da X stesso, ritrovate appunto A meno di isomorfismo e sappiamo che un quoziente di un anello neteriano è ancora neteriano. Vediamo un altro esercizio nell'ultima slide, quindi si chiede, dato un anello commutativo A e una modulo M che sia neteriano, e con la proprietà che l'annullatore sia 0, e due cose: prima di tutto di dimostrare che esistono un numero finito di elementi, diciamo x1, xn nel modulo, tali che l'intersezione degli annullatori degli scloni è 0, e poi dimostrare che A stesso è un anello neteriano. Cominciamo dalla dimostrazione della prima parte che trovate nella seconda parte della slide. Quindi dobbiamo trovare intanto questi elementi x1, xn e ora dovrebbe essere sorprendente pensare che questi elementi potranno essere un insieme di generatori del modulo, che sappiamo è finitamente generato perché è neteriano. Quindi se prendiamo appunto come x1, xn un insieme di generatori della modulo M, vogliamo far vedere che l'intersezione degli annullatori degli sconi è 0. Quindi prendiamo un elemento A piccolo dell'anello che sta nell'intersezione degli annullatori degli sconi. Ricordiamoci cosa vuol dire questo, cioè dire che A annulla x con i vuol dire che A per x con i fa 0, questo per ogni i da 1 a n. Ora, vogliamo concludere che l'elemento A piccolo è 0 e abbiamo a disposizione il fatto che l'annullatore del modulo è 0, quindi ci basta dimostrare in realtà che questo elemento A piccolo sta nell'annullatore del modulo, perché allora sarà appunto 0. E dire che sta nell'annullatore del modulo vuol dire che A per x fa 0 per ogni x in m. Quindi dobbiamo dedurre questo dal fatto che a per x con i fa 0 per ogni i. Ma questo chiaramente non è difficile perché siccome gli x con i sono dei generatori, vuol dire che qualunque elemento x del modulo lo scrivo come combinazione lineare a coefficienti in A degli x con i. Quindi trovo a 1 a n in A tali che x sia la somma per i che va da 1 a n di a x con i. E quindi a x, se facciamo il conto, troviamo un'espressione che sarà la somma per i che va da 1 a n di a per a i x con i, e siccome l'anello è commutativo, finora non l'avevamo usato ma adesso lo dobbiamo usare, possiamo riscrivere questo come somma per i che va da 1 a n di a i per a x con i, e a x con i per ipotesi fa 0, quindi questo effettivamente è 0, quindi a x fa 0, cioè a sta nell'annullatore del modulo, perché appunto a per x fa 0 per ogni x in m, e quindi concludiamo che A è 0. Passiamo infine alla dimostrazione della seconda parte dell'esercizio che trovate nell'ultima parte della slide. E chiaramente, quando un esercizio è diviso in punti, uno si può sempre aspettare che i punti precedenti possano essere utili per la soluzione dei successivi, anche se non sempre sarà così. E in questo caso, quindi ci chiediamo se come può servire il fatto di sapere che esistono questi x1 e xn, tali che l'intersezione dei loro annullatori è 0. E intanto ricordiamo che l'annullatore di un elemento x del modulo lo possiamo vedere come l'ideale sinistro di A, che è il nucleo dell'omomorfismo di A moduli che va da A in M e che manda 1 in quell'elemento fissato del modulo. Quindi in questo caso per ogni i che va da 1 a n avremo degli omomorfismi appunto fi da A in M che mandano in generale A piccolo in A is con i, il cui nucleo è proprio l'annullatore di is con i. Ora, noi avremo bisogno di avere invece un omomorfismo il cui nucleo è l'intersezione degli annullatori, cioè 0, perché allora avremo un omomorfismo iniettivo da A verso un altro modulo, e chiaramente se sapessimo poi che il modulo di arrivo è noetheriano, allora potremmo concludere che anche A è noetheriano. Comunque, tanto come ci riconduciamo ad avere un omomorfismo che ha come nucleo appunto l'intersezione dei nuclei, beh, se ci pensate un attimo, basta prendere l'omomorfismo indotto dagli FI verso il prodotto di n copie di m, insomma indotto per la proprietà universale del prodotto di moduli. Cioè sappiamo appunto che esiste un unico omomorfismo F da A in m alla n, appunto pensato come prodotto di n copie di m, che manda esplicitamente ciascun elemento a piccolo dell'anello nella n-upla che ha come iesimo termine fi di A, cioè fi di A è esplicitamente ax con i. Quindi sappiamo appunto che questo è un omomorfismo di A moduli e il nucleo chiaramente è costituito dagli A piccoli in A, tali che simultaneamente abbiamo che tutti gli FI di A si annullano, ma appunto, cioè, è l'intersezione dei nuclei degli FI, ma i nuclei degli FI sono appunto gli annullatori degli is con i, quindi il nucleo di F è l'intersezione degli annullatori che per il primo punto è 0, quindi questo F è iniettivo, cioè abbiamo trovato un omomorfismo iniettivo di A moduli da A in M alla N. E adesso, siccome M per ipotesi è noetheriano, M alla N possiamo vedere come somma diretta anche di N copie di M è ancora noetheriano, e d'altra parte a questo punto A, essendo F un omomorfismo iniettivo, è isomorfo alla sua immagine tramite F, che è un sottomodulo di M alla N, un sottomodulo di un modulo noetheriano è ancora noetheriano, e quindi concludiamo che A è noetheriano come A modulo, cioè che è come dire A è un anello noetheriano, e quindi quello che dovevamo dimostrare. Per oggi è tutto, dalla prossima volta cominceremo a occuparci di questioni che sono più diciamo mirate al problema di classificare i moduli su un dato anello, con lo scopo poi di arrivare a un vero risultato significativo solo nel caso di moduli finitamente generati su un dominio di ali principali, ma prima faremo considerazioni più generali.